Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, eccoci di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere folk, carcere country. Nella prigione californiana di Folsom sono detenute varie centinaia di persone in più rispetto ai 2065 posti regolamentari. La nostra storia di oggi comincia da lì.
Alla fine degli anni 60, il grande cantautore rock country Johnny Cash ha pubblicato due dischi live memorabili. Si tratta di At Folsom Prison e At San Quentin, alla prigione di Folsom e a San Quentin, che come Folsom è un altro penitenziario della California. I due album sono la registrazione dei due concerti che Johnny Cash ha tenuto a distanza di un anno l'uno dall'altro nelle due prigioni di Folsom e di San Quentin nel 1968 e nel 1969. La prima volta che ho suonato in un carcere ho pensato che solo in quel posto avrei mai voluto registrare un album live, aveva detto Johnny Cash. E infatti, dopo un po' di traversie per convincere la casa discografica, ci riuscì e i due album furono un grandissimo successo. Ma qual era questa prima volta in cui Johnny Cash aveva mai suonato in un carcere?
Johnny Cash era già stato nel carcere di San Quentin. Nel 1958, all'inizio dell'anno, ma davvero all'inizio, il giorno di Capodanno, il primo di gennaio del 58, The Man in Black aveva suonato per i detenuti rinchiusi nella prigione più antica della California. A San Quentin c'è anche un braccio della morte, dove ci sono i detenuti condannati alla pena capitale. Le sentenze vengono eseguite in una sorta di stanzetta di ferro tutta dipinta di verde. Sembra la cabina di una nave o un piccolissimo sottomarino. C'è posto solo per il letto dove il condannato si stende e ovviamente c'è un grande vetro alla parete per guardare da fuori lo spettacolo. La porta di questa cabina verde si chiude girando una specie di timone di nave, i cui manici sono l'unica cosa pitturata di rosso.
Il primo gennaio del 1958 Johnny Cash si esibisce grandiosamente poco più in là all'interno di questo carcere. Aveva 26 anni. Quello che si può considerare il suo primo concerto lo aveva tenuto in fondo non troppo tempo prima, il 5 maggio del 55 a Memphis. Anni dopo Johnny Cash incontrò un uomo di 5 anni più giovane di lui. Era anche lui un musicista, faceva una grande musica country e l'ha fatto fino a poco tempo fa. Quest'uomo gli disse: «Mi è piaciuto moltissimo il tuo concerto a San Quentin». E lui: «Strano, non ricordo che ci fossi anche tu in cartellone». E l'altro: «No, infatti, io ero nel pubblico».
Il primo gennaio del 1958 era nel carcere di San Quentin, da poco meno di un anno. Vi resterà ancora 2 anni, quando verrà rilasciato con l'istituto della parole, cioè gli sarà permesso di scontare il resto della condanna fuori dal carcere. Doveva farsi parecchi anni, quasi 20, per una rapina.
Era la prima volta che veniva condannato da adulto, ma per ben 17 volte quando era ragazzo era entrato e uscito dal riformatorio, dal quale scappava in continuazione. Sfido chiunque a uguagliare questo record.
Negli Stati Uniti è considerato una leggenda, la leggenda della musica country. In Italia non è noto quanto dovrebbe. Quando ascoltò Johnny Cash nel carcere di San Quentin decise che quella musica gli avrebbe cambiato la vita. Da allora non è mai più entrato in un carcere. Ci ha lasciati il 6 aprile del 2016. Era il giorno del suo compleanno. Era nato a Bakersfield, in California, il 6 aprile del 1937. Ci ascoltiamo, Mama Tried, lui è Merle Haggard.
First thing I remember knowing was a lonesome whistle blowing and a youngin's dream of growing up to ride on a freight train leaving town, not knowing where I'm bound, and no one could change my mind but Mama tried. The one and only rebel child from a family meek and mild, my Mama seemed to know what lay in store. Despite all my Sunday learning, towards the bad I kept on turning, till Mama couldn't hold me anymore. I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause Mama tried. Dear old daddy, rest his soul, left my mom a heavy load. She tried so very hard to fill his shoes, working hours without rest, wanted me to have the best. She tried to raise me right, but I refused. And I turned 21 in prison, doing life without parole. No one could steer me right, but Mama tried. Mama tried, Mama tried to raise me better, but her pleading I denied. That leaves only me to blame, 'cause Mama tried.
Mama Tried, Merle Haggard, dall'omonimo album del 1968, nel quale Haggard incide anche la Folsom Prison Blues di Johnny Cash. Mama Tried è una delle canzoni più note di Merle Haggard. Mamma ci ha provato con me, ci ha provato a darmi una buona educazione, ma io sono finito in prigione. Autobiografica, anche se liberamente interpretata. Merle Haggard, The Hug, non voleva parlare della sua esperienza di carcere. È stato proprio Johnny Cash a suggerirgli di farlo, di non avere remore, di essere un cantante della verità, qualunque questa potesse essere, e quindi di raccontare anche la sua storia di prigione in un modo che chi non aveva avuto quella storia non avrebbe potuto fare. Un giorno parlò di lui come di un uomo che scrive della sua vita e che ha una vita della quale scrivere, questo disse Johnny Cash. E così Merle Haggard scrisse di sé, scrisse sempre di sé, di quello che aveva vissuto e di quello che pensava.
Merle ha avuto sicuramente un'infanzia difficile. I genitori erano arrivati in California dall'Oklahoma per sfuggire alla povertà. Vivevano in un sobborgo di Bakersfield, in una sorta di carro merci, un vagone ferroviario. Il padre lavorava alla ferrovia. Il vagone era sistemato come abitazione. Ma fino all'età di 9 anni Merle era felice. Prima della nascita di Merle, il padre, ancora in Oklahoma, suonava chitarra e violino nelle serate in cui glielo chiedevano. Andava a questi appuntamenti a cavallo, con la chitarra che pendeva da una parte e il violino dall'altra. E in qualche modo trasmise questa passione e questa capacità al figlio. A 9 anni il padre di Merle, al quale lui era legatissimo, muore. Merle comincia a essere il tipico ragazzino, sbandato e infelice. Scappa di casa, non vuole andare a scuola. A 13 anni fa il primo furto in un negozio. Finisce in un riformatorio. Scappa dal riformatorio. Ce lo riportano. Passa un sacco di tempo alla Preston School of Industry, antica prigione minorile californiana. Parla di questi anni con molto dolore. Subisce abusi da parte delle guardie e anche degli altri ragazzi detenuti. È un periodo di grande sofferenza. Poi arriva la prigione degli adulti, arriva San Quentin e arriva la musica. Merle Haggard è davvero un rieducato alla vita sociale. In un'intervista ha detto che la galera gli ha insegnato innanzitutto la necessità assoluta di essere onesti. Perché diceva, se San Quentin dice a qualcuno che martedì farai una certa cosa, è meglio che tu la faccia davvero, perché non hai molti posti dove scappare. E questa onestà, che qui è detta in una battuta, Merle Haggard l'ha, da allora, sempre portata all'interno della sua musica. Ha sempre cantato di sé con la più assoluta verità.
Inizialmente interpreta i cantanti country delle generazioni precedenti, Lefty Fitzel, poi Jimmy Rogers. Presto canta canzoni sue, tipica country music, ma dentro c'è anche del jazz e del blues. Nel 1967 esce come singolo la canzone che andiamo ad ascoltare. Anche questo pezzo parla di sé, di qualcosa che Haggard ha incontrato nella vita. Il singolo va al primo posto della classifica statunitense, è la terza volta che capita una canzone di Haggard, capiterà moltissime altre volte in seguito. Haggard conta 40 primi posti in classifica. Questo brano parla di un uomo che sta andando in quella stanza verde, simile a una cabina di nave che descrivevamo prima, si sta per eseguire la sua condanna a morte. La canzone è dedicata a Rabbit, questo è il soprannome di un compagno di detenzione di Merle Haggard con il quale divenne molto amico. Un giorno Rabbit decise di scappare da San Quentin, aveva messo in piedi un folle piano nel quale voleva infilarsi dentro un mobile che era stato costruito in prigione e che sarebbe stato spedito via nave al di fuori. Sapendo che Merle era ben dedito alle fughe, si sentì di dovergli proporre per amicizia di andare con lui, però fu lo stesso Rabbit il primo a sconsigliarglielo, dicendogli «Hai del talento con la musica, usa quello, non rischiare di rovinarti la vita ulteriormente». Merle scelse di non evadere e contro ogni previsione Rabbit ce la fece, scappò. Tutti i detenuti erano euforici per questa evasione di successo.
Ma purtroppo Rabbit uccise un poliziotto durante la fuga, fu ripreso e condannato a morte. Questa canzone parla di lui. Merle Haggard, Sing Me Back Home.
The warden led a prisoner down the hallway to his doom, and I stood up to say goodbye like all the rest. And I heard him tell the warden just before he reached my cell, let my guitar playing friend do my request. Let him sing me back home with a song I used to hear. Make my old memories come alive. Take me away and turn back the years, sing me back home before I die. I recall last Sunday morning a choir from off the street came in to sing a few old gospel songs. And I heard him tell the singers, there's a song my mama sang. Could I hear it once before you move along? Won't you sing me back home with a song I used to hear? Make my old memories come alive, take me away and turn
Sing Me Back Home, siamo al 1967. Merle Haggard, pensate, dal carcere alla Casa Bianca. Il 5 dicembre del 2010 Haggard ha ricevuto dal presidente Barack Obama il Kennedy Center Honor, una delle più alte onorificenze in assoluto che conferisce il governo americano a chi ha contribuito alla cultura degli Stati Uniti d'America.
Sono ormai trascorse più o meno, diciamo, quasi 30 anni da quando Antigone lanciò una campagna per introdurre nell'ordinamento giuridico italiano figure di garanzia dei diritti fondamentali delle persone private della libertà. I garante, sì, era appunto un progetto che poi arrivò a destinazione con l'introduzione della figura del garante nazionale nel 2013 e prima ancora di alcuni garanti territoriali a livello comunale e a livello regionale. Nella ispirazione iniziale, ovviamente, c'era l'idea che queste figure che hanno a che fare con i diritti umani debbano essere sottratte al manuale Cencelli della politica, debbano essere figure di esperti veri, competenti, capaci di monitorare le carceri, fuori dal gioco dei partiti. Ecco, è successo ad Asti che tutto questo non è avvenuto, o meglio, forse non è ancora avvenuto, o forse stava per avvenire. Una nomina molto bizzarra, possiamo dire. Il comune di Asti aveva messo in piedi un comune governato dalle destre, appunto, nomina bizzarra a garante dei diritti delle persone detenute. Di questo abbiamo chiesto a Michele Miravalle, che contemporaneamente è coordinatore dell'Osservatorio di Antigone, ma anche capogruppo del PD nel comune di Asti e insegna filosofia del diritto all'Università di Torino. Vediamo come ha sintetizzato questa bizzarra e triste storia ai microfoni di Jealous Rock.
Asti è un capoluogo di provincia del Piemonte, 75.000 abitanti, con un'economia basata principalmente sulle aziende vinicole, su alcune grandi industrie ormai in crisi, come molte industrie dell'area industriale della pianura padana. E ad Asti nel 2012, come in molte altre città e province italiane, una delibera dell'allora Consiglio Comunale decise di istituire la figura del garante comunale delle persone private della libertà. Eravamo in una situazione in cui l'Italia da troppo tempo non stava applicando quelle che erano le prescrizioni del protocollo opzionale per la prevenzione della tortura, non avevamo un garante nazionale per le persone private della libertà, non avevamo neanche un reato di tortura, e così Asti, insieme ad altre città italiane, decise di provare anche su proposta di associazioni come Antigone, che da sempre sostenevano l'idea che dovessero esistere anche figure locali di tutela dei diritti delle persone detenute, decise di introdurre questa figura e lo fece dal 2012, anche perché Asti non è una città, un capoluogo qualunque per chi si occupa di penitenziario, perché proprio l'unico istituto penitenziario sul territorio comunale, in una zona periferica industriale di Quarto d'Asti, proprio qui all'inizio degli anni 2000 avvennero dei pestaggi brutali nella sezione isolamento di quell'istituto nei confronti di due persone detenute da parte di una squadretta di agenti della polizia penitenziaria. Quei pestaggi furono scoperti grazie a delle intercettazioni su altre indagini legate al traffico di stupefacenti, e quegli agenti finirono sotto processo. Purtroppo, insomma, quel processo non fece verità e giustizia, perché mancava nell'ordinamento italiano il reato di tortura. E il giudice, però, in quella sentenza che dichiarava prescritti molti di quei reati e condannava quelle persone per reati minori e non per tortura, disse proprio nelle motivazioni una frase che sarà destinata a passare in qualche modo alla storia, perché disse che se ci fosse un reato di tortura, questi fatti dovrebbero essere sicuramente considerati come tale. E quella frase divenne un po' il simbolo di una necessità, di una campagna anche fatta dall'Associazione Antigone per arrivare all'introduzione del reato. Era la prima volta che un giudice italiano ammetteva questa lacuna. Quindi Asti è una città, come dire, non banale sul piano di chi si occupa di materie penitenziarie. Ebbene, quest'anno era da rinnovare la carica di garante comunale, il Consiglio Comunale apre le candidature, arrivano 7 candidature, ne arriva una in particolare da parte di uno storico volontario di un'associazione che da anni si occupa di tutela dei diritti dei detenuti, che fa moltissime attività dentro l'istituto, che nel frattempo è diventato un istituto, una casa di reclusione di alta sicurezza, e poi arrivano altre 6 candidature. Nella serata in cui il Consiglio è chiamato a vagliare curricula e a decidere chi sarà il nuovo garante, parte un ordine di scuderia da parte della maggioranza di centrodestra su proposta di Fratelli d'Italia, che porta a convergere praticamente tutti i voti della maggioranza consigliare verso Stefania Sterpetti. Stefania Sterpetti è un medico in pensione all'ospedale di Asti, ma questa non è tanto la caratteristica rilevante, perché Stefania Sterpetti è anzitutto una militante di Fratelli d'Italia. Il Consiglio vota Stefania Sterpetti, a poche ore dal voto si scopre che Stefania Sterpetti sui suoi profili social vomita letteralmente odio, frasi xenofobe, posizioni razziste, alcune anche negazioniste rispetto e critiche rispetto ad esempio alla questione dei vaccini, e soprattutto vomita una frase contro Cesare Battisti in Sciopero della Fame, dicendo sostanzialmente che visto che non esiste la pena di morte, vuoi mai che questo detenuto con lo sciopero della fame si faccia fuori da solo? È una frase scandalosa, è una frase totalmente incompatibile non solo con i valori costituzionali, ma con l'idea stessa di poter essere una figura che garantisce i diritti. È una frase che come dire, squarcia il velo. Stefania Sterpetti non è una persona adatta a fare la garante comunale, ma è semplicemente una fedelissima di partito, una militante di Fratelli d'Italia che si è candidata ad un ruolo, come dire, qualunque, di cui probabilmente non conosce neanche bene le prerogative, le motivazioni e la storia. Parte allora una lunga campagna da parte di diverse associazioni, compresa l'Associazione delle Camere Penali, le Camere Penali Nazionali, l'Associazione Antigone, molti prendono posizione. Ebbene, proprio poche ore fa Stefania Sterpetti è stata convinta a dimettersi, ora il Consiglio Comunale dovrà individuare un nuovo garante. È una piccola battaglia locale, ma che sottende una grande esigenza, quella di tutelare delle figure di garanzia e di non trasformarle nell'ennesimo posto di sottogoverno da lasciare al tritacarne dei bilancini politici e delle divisioni di partito.
Michele Miravalle sulla vicenda del garante di Asti ai microfoni di Jailhouse Rock. Noi torniamo a Merle Haggard, facciamo un salto avanti nel tempo. Haggard non si è certo fermato agli anni 60, questa canzone è del 1980 e la cantano due veri cowboy. Uno è ovviamente Merle Haggard, l'altro è Clint Eastwood, che l'ha usata nel film Bronco Billy. Questa canzone ha raggiunto il primo posto in classifica, ci ascoltiamo Bar Room Buddies.
Hey, I wanna sing till the feeling gets right.
Well, let's harmonize, we'll be dynamite.
I yodel the high notes, I've done it for years.
Good deal, old buddy, and I'll pour the beers.
There's always some lady alone at the bar.
Yeah, and you always let her know just who you are.
I know a couple gals that we can call. Damn, they'll shake the picture right off of your wall.
We're barroom buddies, and that's the best kind. Nobody fools with a buddy of mine.
I laugh when you're happy,
and I cry when you're blue.
We're barroom buddies and we're doing fine.
So pour me another, we got nothing but time.
Old chug-a-lug-a-luggin', barroom buddy of mine.
Mm-hmm. just trying to turn out the lights.
Well, maybe it is time we call it a night.
Hell, we'll wake up the roosters if we drank them real slow. Well, let's have a double and a six-pack to go. We're barroom buddies, and that's the best kind. Nobody fools with a buddy of mine.
I laugh when you're happy,
and I cry when you're blue. We're barroom buddies, and we're doing fine. So pour me another, we got nothing but time.
Oh, chug-a-lug-a-lugging, barroom buddy of mine.
Yeah, we're skirt chasing,
tail kicking,
guitar picking,
cool hustling.
Oh, chug-a-lug-a-lugging, old barroom buddy of mine.
Bar Room Buddies, ancora con Merle Haggard in questa puntata di J-House Rock. E noi vi ricordiamo che da oggi all'11 maggio, tutta questa settimana, Radio Popolare è impegnata in una settimana di campagna per l'abbonaggio e vi invitiamo a sostenere questa grandiosa radio libera che ospita J-House Rock, ma tantissima informazione indipendente e tantissime preziosissime trasmissioni. Adesso, come ogni settimana, entriamo in carcere, lo facciamo con il giornale Radio dal Carcere, da Roma Rebibbia Nuovo Complesso, dove ci propongono un loro ricordo di Papa Francesco, e da Milano Bollate le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
L'addio di Rebibbia al nostro Papa Francesco. Dopo averci fatto visita il 26 dicembre e aperto per la prima volta in carcere una porta santa a Rebibbia, in pochi giorni fa a ciel sereno è giunta questa brutta notizia che ognuno di noi non avrebbe voluto mai sentire: la morte del nostro caro Papa Francesco, un Papa sempre in soccorso dei più deboli, un Papa con la consapevolezza di cosa succedeva nel mondo, con tutti i problemi di salute, ha voluto il giorno di Pasqua salutare i suoi figli, come se in se stesso sapeva che avrebbe raggiunto la casa del Padre. Per me è un giorno tristissimo e l'incontro avvenuto qui a Rebibbia, cantando per il Papa, non lo scorderò per il resto della mia vita. Mi è rimasto dentro nel cuore e lo porterò sempre con me. Non scorderò mai quando pronunciò queste parole. Questo è il giubileo della speranza, quella speranza che avevo perso e adesso ho ritrovato, grazie a Papa Francesco. Spero che un indomani ci rincontreremo nella casa del Padre. Questo non addio, ma un arrivederci. Papa Francesco, grazie di tutto. Gabriele G12.
Stavo in cella e vedo scorrere il dito, morto il Papa. Dico, boh, avrò letto male. E invece ho aspettato tutti gli altri titoli, morto il Papa, porcaccia miseria, è morto veramente. Ed ecco lì, ho detto, se siamo giocati al Papa nostro, è brava, una volta c'è sta, un Papa bravo, onesto, leale, pulito, che ha sempre fatto, ho detto, ottime parole per tutti i poveracci e gli ultimi della terra, compresa noi detenuti. Poi per di più noi abbiamo fatto anche partecipato al coro con lui, una grande persona. Papa, come lo potrei descrivere? Una brava persona come uomo e un ottimo Papa. E però io l'ho presa male perché quel poco che ci ho parlato, quando ci siamo salutati e facevo parte del coro, era come se veramente ci aveva un'aurea intorno. Ti dava, stai vicino a lui, ti sentivi sereno, c'è stata quella cosa che ti trasmetteva serenità. E niente, sono rimasto male e poi male. E quindi è come se avessi perso un secondo papà in cuor mio. E non so se ce ne staranno altri. Mario G12, Rebibbia, Roma.
Gli ipocriti e moralisti. Adesso che il nostro amato Papa Francesco è tornato alla casa del Padre, cominciano tutti a piangerlo, versando lacrime di coccodrillo. Ha fatto di tutto il nostro Francesco per farsi capire che la guerra non era la risoluzione ai problemi. Oltre la guerra, il Papa si era adoperato in favore dei più poveri, dei disabili, dei detenuti, ma loro, i grandi del mondo, Come vengono chiamati da questi pseudo-giornalisti, se ne sono fregati. Adesso che il nostro amato vescovo di Roma fanno vedere che sono molto commossi, ma sono falsi. Questi giorni si sta parlando molto bene di quello che Francesco ha fatto per la comunità, ma sia che i giornali che la televisione, guarda caso, non parlano della visita e apertura della porta Santa Re Bibbia. Come mai? Perché questi pseudo-giornalisti possiamo anche marciare in carcere? La nostra fortuna è che Papa Francesco ha sempre avuto una parola di conforto per noi e per i più deboli, e anche dall'assù ci manderà il suo segnale di conforto e di pace per tutti i popoli del mondo. Buon viaggio Papa Francesco, saluti dal coro del G12.
Una connessione può cambiarti la vita. Ad un carcerato a cui mancano pochi mesi alla liberazione, non sa dove o come organizzarsi per la libertà. Ecco perché sarebbe utile avere accesso ad un computer dove cercare indirizzi per un lavoro e per trovarsi un affitto, potendo così organizzare il percorso dignitoso dopo la liberazione. Sì, abbiamo due sale col computer, ma entrambe non ci danno la possibilità di inserire i nostri dati per fare una ricerca. Anche questo vuol dire avere la possibilità di un inserimento in una vita sociale, senza dover ricascare in brutte abitudini. Gianluca, G12.
Buongiorno cari amici, siamo dal reparto femminile del carcere di Bollate e oggi ci occuperemo di un argomento molto interessante. È uscita da poco un'ordinanza che riguarda soprattutto tutte le carceri d'Italia. Passeremo la parola ai ragazzi che sono qui in compagnia con noi dell'Università Cattolica, che ci porranno alcune domande per saperne qualcosa di più.
Qual è la novità di questa ordinanza che c'è all'interno del carcere?
La novità è che un magistrato di sorveglianza, in base a una sentenza della Corte Costituzionale, ha disposto incontri coniugali per un detenuto e ha imposto al carcere di consentirgli di farli.
E questa riforma all'interno del carcere che importanza ha per voi?
Per me personalmente nessuna, perché la vedo abbastanza improponibile come attuazione, visti i tempi carcerari per fare qualsiasi cosa. Personalmente poi io vedo che c'è comunque una negazione dell'affettività intesa anche come rapporto con ad esempio i genitori, le famiglie, perché chi si trova in carcere per poter ad esempio accedere a un permesso o una cosa deve rivolgersi sempre al magistrato di sorveglianza, e spesso anche in situazioni di gravità tipo ricoveri ospedalieri eccetera il permesso viene negato. La sessualità è importante, ma è importante prima di tutto anche un discorso di affettività in generale, quindi è un po' il concetto generale che deve cambiare.
A mio giudizio è molto molto importante ed è un segnale, e dai segnali si sa che si può avere sempre, ottenere qualcosa. È importante perché ognuno di noi ha diritto di amare e ha diritto alla sua sessualità. Questa riforma secondo me arriverà in tempi magari non brevissimi, però è già un segnale importante soprattutto per le persone detenute, perché dà la speranza di poter essere persone a tutti gli effetti.
Una riforma importante che vi permette di avere un po' più di spazio per esprimere la vostra sessualità, ma comunque prevederà dei limiti. Quanto questi limiti possono pesare su di voi, anche solo il chiedere il permesso di poter avere questi momenti e di sapere che avete degli orari precisi o delle regole precise da rispettare?
Io credo che tra il nulla e qualcosa sia meglio qualcosa, visto che noi viviamo nelle regole qua, continuamente viviamo in mezzo a regole assurde. Penso che comunque per cercare di ricollegare, di riunire, di ricostruire i rapporti che ci sono con una famiglia che può essere fuori, ha anche la sua importanza poter avere dei momenti di questo tipo, che poi siano a comando, questo purtroppo bisogna un po' accontentarsi. La cosa fondamentale è che siano riservati, quindi senza l'occhio vigile della polizia penitenziaria. In questo modo penso le persone siano anche più libere di esprimere quello che sentono, come invece non è durante i colloqui con i familiari.
Penso che sia importante soprattutto per un valore morale. Nonostante le regole siano ferree, nonostante ci sia sempre il bisogno della domandina, della richiesta, dell'istanza. Comunque questa è una cosa che ha un forte impatto.
E poi un'altra domanda che riguarda i rapporti nati qui all'interno delle carceri. Come vedete questa possibilità da parte vostra, anche se sarà sicuramente più difficile da regolamentare?
Allo stato attuale l'ordinanza parla dei rapporti con un esterno, ma come noi abbiamo colloqui con i familiari esterni, esistono anche colloqui interni. Ecco, questo però non sono state emanate delle linee guida che dicono appunto e dettagliano chi deve fare cosa. Dobbiamo già arrivare a determinare dove fare questi incontri e non sarà una cosa immediata, quindi ogni carcere dovrà un po' gestire in base a quello che ha. E poi ci sarà modo di andare a entrare nel dettaglio per capire come andranno gestite queste situazioni. Che anche se una persona è carcerata, ha comunque la dignità di un soggetto all'esterno, quindi ha dei diritti che sono costituzionalmente protetti, uno di quelli è anche quello la sessualità. E non è che perché una persona ha una pena ed è in carcere le si può togliere la dignità, la sessualità, il nome, il cognome, queste sono cose che sono garantite costituzionalmente. Il fatto che qualcuno l'abbia voluto sottolineare finalmente, anche se doveva essere già chiaro fin dall'inizio, è importante.
E sull'onda di questo interessante argomento, attendendo ulteriori novità, ci aggiorniamo, ci salutiamo, un abbraccio a tutti, alla prossima da Radio Bollate.
Il GRC, il giornale radio dal carcere, restiamo a Bollate, arrivano i nostri amici musicisti della band che lì dentro suona. La canzone di Merle Haggard che ci propongono è Branded Man e dunque a Bollate lasciamo il microfono.
I'd like to hold my head up and be proud of who I am, but I want to let my secret go untold. I paid the debt I own, but they are still not satisfied. Now I'm a brand man of the cold. When they let me out of prison, I held my head up high. Determined I will rise above the shame. But no matter where I'm traveling, the black mark follows me. I'm a brand with a number of my name. I'd like to hold my head up and be proud of who I am, but I want to let my secret go untold. I paid the debt I own, but I am still not satisfied. Now I'm a brand man out of the cold. If I live to be 100, I guess I'll never clear my name. Everybody knows I've been in a chain. No matter where I'm living, I got to tell them where I've been, or they send me back to prison if I pay. When they let me out of prison, I held my head up high. Determined I will rise above the shame. But no matter where I'm traveling, the black marker follows me. I'm a brand with a number of my name. I'd like to hold my head up and be proud of who I am, but I want to let my secret go untold. I paid the debt I owe, but I am still not satisfied. Now I'm a brand man out of the cold. Now I'm a brand man out of the cold.
Branded Man dall'album del 1967 che porta lo stesso titolo, l'interpretazione che di Merle Haggard ci propongono dal carcere di Bollate. Quando mi hanno rilasciato dalla prigione andavo a testa alta, ero determinato a sollevarmi dalla vergogna, ma ovunque sono andato la macchia nera mi ha seguito. Sono marchiato con un numero sul mio nome, non lo pulirò mai perché tutti sanno che sono stato in prigione, così nella canzone Branded Man. Nello stesso disco c'è I Made the Prison Band, scritta da Tommy Collins. Ho messo sulla band della prigione, proprio come i nostri amici di Bollate. Nel profondo di questa solitaria prigione, dove i piaceri sono così pochi, dove i muri sono spessi e i giorni sono lunghi e non c'è niente di nuovo, ho imparato a suonare la chitarra. Faccio il meglio che posso, immagino che le cose possano andare peggio perché ho messo su la band della prigione.
Merle Haggard ha scritto molte prison song, molte canzoni che parlano di carcere ed esperienze a contorno, e che ovviamente partono dalla propria esperienza personale. Prison è addirittura il titolo di una compilation, uscita nel 2001, l'ultima di una serie di 4 dischi. La canzone Life in Prison è del 1966. La giuria mi ha condannato. Io ho pregato che mi condannassero a morte, ma hanno voluto che vivessi. E io so perché. Così devo vivere la mia intera vita in prigione per gli sbagli che ho fatto. E prego ogni notte che arrivi la morte. Nel 71 esce l'album Same Day We'll Look Back, che contiene Huntsville. Mi stanno portando giù ad Huntsville, ma sto cercando un'occasione per fuggire. È meglio che quegli uomini non mi tolgano gli occhi di dosso, o perderanno il vecchio Huck. Più autobiografico di così, dove si chiama addirittura per nome, e potremmo continuare. Comunque, Merle Haggard non ha cantato solo il carcere. È stato sposato ben 5 volte e ha cantato, ad esempio, anche i suoi amori. Quella che ci ascoltiamo adesso è la prima canzone di Merle Haggard ad arrivare al primo posto della classifica statunitense. In un certo senso è anche questa autobiografica, perché nonostante tutto Merle Haggard si è sentito per molto tempo un fuggitivo. Sono un fuggitivo braccato, con sole 2 possibilità: correre più veloce della legge o passare la mia vita in prigione. The Fugitive, nota anche come I Am a Lonesome Fugitive.
Down every road there's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. I raised a lot of cane back in my younger days. While Mama used to pray my crops would fail. Now I'm a hunted fugitive with just 2 ways: outrun the law or spend my life in jail. I'd like to settle down, but they won't let me. A fugitive must be a rolling stone. Down every road there's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. The luxury of having one I love to come along. She'd only slow me down and they'd catch up with me. For he who travels fastest goes alone. I'd like to settle down, but they won't let me. A fugitive must be a rolling stone. Down every road there's always one more city. I'm on the run, the highway is my home. I'm on the run, the highway is my home.
Era The Fugitive Fugitive, il primo grande successo di Merle Haggard. Siamo al 1966, ci stiamo concentrando sugli anni 60 in questa puntata di Jailhouse Rock, ma la produzione musicale di Merle Haggard è immensa e supera grandemente l'inizio del nuovo millennio. Il nome di Merle Haggard insieme a quello del gruppo con cui si accompagnava, The Strangers, è associato al cosiddetto Bakersfield Sound. Bakersfield è la città da cui Haggard proviene. Tutti pensano a Nashville come alla patria della musica country, ma il Bakersfield Sound si opponeva esplicitamente al più preciso ed elegante Nashville Sound. E Merle Haggard è un po' il padre del Bakersfield Sound, si colloca nella corrente del movimento Outlaw in Country Music, di cui anche Johnny Cash si sente parte, i fuorilegge che cantano e suonano con l'autenticità e l'immediatezza del fuorilegge e non con la precisione e il rispetto delle regole che si trovava a Nashville.
Nel 1969, quando il coinvolgimento americano nella guerra del Vietnam è al suo punto massimo, esce quella che è forse la canzone più famosa e di successo in assoluto di Merle Haggard. Il titolo cita la città di Muskogee, che è una città dell'Oklahoma, lo stato di provenienza della sua famiglia. Okie è un termine che indicava una persona proveniente dall'Oklahoma, essenzialmente immigrata in altri stati che permettevano di vivere di agricoltura e industria. La canzone è ironica, ma non troppo. A Muskogee noi non fumiamo marijuana, non ci facciamo viaggi di LSD, non bruciamo la nostra cartolina di arruolamento sulla Main Street. Ci piace vivere in maniera retta ed essere liberi. Sono fiero di essere un occhi di Muskogee. Noi non ci facciamo crescere i capelli lunghi e ispidi come fanno gli hippie a San Francisco. Qui ragazzi ancora rispettano i presidi della scuola.
È in qualche modo la bandiera di Merle Haggard. L'atteggiamento di Haggard di fronte alla guerra in Vietnam era opposto a quello del movimento giovanile di quegli anni. Lui si immedesimava con la gente del popolo che era andata lì a combattere con un sentimento patriottico. Ci ascoltiamo Okie from Muskogee.
We don't smoke marijuana in Muskogee. We don't take our trips on LSD. We don't burn our draft cards down on Main Street. 'Cause we like living right and being free. We don't make a party out of loving, but we like holding hands and pitching wood. We don't let our hair grow long and shaggy like the hippies out in San Francisco do. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse, and white lightning's still the biggest thrill of all. Leather boots are still in style for manly footwear. Beads and Roman sandals won't be seen. And football's still the roughest thing on campus. And the kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. White lightning's still the biggest thrill of all. And white lightning's still the biggest thrill of all.
It's
Occhi from Muskogee, inno anti-hippie conservatore di Merle Haggard. Ma pensate che nonostante questo, John Baez, grande attivista contro la guerra in Vietnam, fece delle cover di See Me Back Home e Mama Tried, le canzoni che abbiamo ascoltato. E anche Bob Dylan cantò Merle Haggard. Pensate quanto era importante quella musica al di là delle altre differenze.
Tuttavia, Merle Haggard divenne, forse suo malgrado, nel senso che non immaginava che quei testi avrebbero avuto questo clamore, un simbolo politico opposto a quello di coloro che criticavano il coinvolgimento statunitense in Vietnam. Nel 72, l'allora governatore della California, Ronald Reagan, gli concesse una grazia, gli estinse ogni debito residuo con la giustizia. E sicuramente questo accadde per quello che Haggard significava come simbolo di patriottismo e che lo faceva sentire vicino a Reagan. Ma a noi piace pensare che lo fece anche perché, alla fine, tra cowboy si capivano. E certo Reagan non poteva chiamare la country music di Merle Haggard.
Haggard si identificava con tutt'altro atteggiamento culturale rispetto a quello del movimento hippie. Ancora nel 1969 esce una delle sue canzoni più distintive. È una canzone che si rivolge ai cosiddetti colletti blu, in contrapposizione ai colletti bianchi, ai lavoratori che svolgono lavori manuali e in cui Merle Haggard si identificava e ai quali voleva parlare principalmente. Nella canzone parla con fierezza del duro lavoro che il protagonista fa ogni giorno per sfamare la famiglia. Alla sera si riposa e si beve una birra all'osteria e dice che lui lavorerà finché potrà e mai dovrà ricorrere a sussidi sociali, al welfare. Ben emerge come il movimento hippie e tutta l'opposizione giovanile di quegli anni non gli piaccia. Chiudiamo su questo brano. Merle Haggard, ci ascoltiamo Working Man Blues.
It's a big job just getting by with 9 kids and a wife. But I've been working man dang near all my life and I'll keep on working. Long as my 2 hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. I'll keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I'll drink a little beer that evening, sing a little bit of these working man blues. Sometimes I think about leaving, do a little bumming around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town. I'll go back working. I gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues. Here comes that working man. Working man like me, I ain't never been on welfare, and that's one place I won't be. I'll be working as long as my 2 hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. This song's for the working man.
Working Man Blues e Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato a Merle Haggard. Durante la settimana potete ascoltarci in podcast e ci trovate anche su Facebook e Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Ci raccomandiamo di sostenere la radio in questa puntata di abbonaggio. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella. Oh,